Ad alta voce, Lino Guanciale legge Uz di Bruce Chatwin, traduzione di Dario Mazzone.
Ottava puntata.
Ormai la stanza era quasi al buio. Era una notte calda e una brezza leggera increspava le tende di rete. Sul tappeto, gli animali del palazzo giapponese baluginavano come piccole masse di fosforescenza. «Marta!» chiamò Uz. «Un lume, per favore!» La cameriera entrò con un candeliere di Meissen e lo poggiò adagio adagio al centro del tavolo. Avvicinò un fiammifero alla candela e innumerevoli puntolini di fiamma si rifletterono sulle pareti. Uz tolse il disco dal grammofono e lo sostituì con il recitativo di Zerbinetta e Arlecchino dall'Arianna a Nasso di Strauss. Ho detto che il volto di Uz era di consistenza cerea, ma ora, a lume di candela, evocava quella della cera fusa. Guardavo la carnagione senza età delle dame di Dresda. Le cose, riflettei, sono meno fragili delle persone. Le cose sono lo specchio immutabile in cui osserviamo la nostra disgregazione. Nulla ci invecchia più di una collezione di opere d'arte. Uz prese dagli scaffali a uno i personaggi della commedia dell'arte e li depose nello specchio di luce, dove sembravano pattinare sul cristallo, ruotando sulle basi di schiuma dorata, come se dovessero continuare per sempre a ridere, piroettare, improvvisare. Scaramuccia avrebbe strimpellato la sua chitarra. Brighella avrebbe vuotato i borsellini altrui. Il capitano avrebbe fatto lo sbruffone come tutti gli ufficiali dell'esercito. Il dottore avrebbe ucciso il paziente per liberarlo dalla malattia. Gli spaghetti arrotolati sarebbero rimasti eternamente sospesi sulle narici di Pulcinella. Pantalone avrebbe gongolato sulle sue borse colme di denaro. L'innamorata, come tutti i travestiti in ogni parte del mondo, sarebbe stata assalita dalla folla mentre andava a teatro. Colombina sarebbe stata per sempre innamorata di Arlecchino, una pazza a fidarsi di lui. E Arlecchino, l'Arlecchino, il super improvvisatore, lo Zanni, l'imbroglione, il maestro del voltafaccia, si sarebbe per sempre pavoneggiato nel suo variegato piumaggio, avrebbe ghignato dietro la maschera arancione, sarebbe entrato in punta di piedi nelle camere da letto, avrebbe venduto pannolini per i figli del grande eunuco, avrebbe danzato incurante della catastrofe, il signor Camaleonte in persona. E io capì, mentre Uz faceva ruotare la statuetta alla luce della candela, che lo avevo giudicato male, che anche lui stava danzando, che per lui il vero mondo era il mondo di quelle figurine e che, paragonate a loro, la Gestapo, la polizia segreta e furfanti vari non erano che creature di latta. Gli eventi di questo fosco secolo, i bombardamenti, i blitzkrieg, i colpi di Stato, le purghe, erano, per quel che lo riguardava, altrettanti rumori di fondo. «E ora andiamo», mi disse. «Andiamo a fare una passeggiata». Prima di uscire ringraziai Marta per la cena. Un sorriso stanco le attraversò il volto. Senza alzarsi dal suo sgabello mi fece un rigido inchino dalla vita in su. Era una serata molto calda e afosa, e le falene vorticavano intorno ai lampioni. Nella piazza della città vecchia, folle di giovani si erano radunati ai piedi del monumento a Jan Hus. Parevano freschi e pieni di vigore. I ragazzi col colletto della camicia aperto, le ragazze col vestito di cotone fuori moda. Le stelle spuntarono da dietro le guglie della chiesa di Thun, e al suono di una musica d'organo, altra gente cominciò a sfilare sotto le arcate della scuola di teologia di ritorno dalla messa. Mancava quasi un anno alla primavera di Praga. Eppure ricordo un'atmosfera di ottimismo. Ricordo che fui colto alla sprovvista quando Uz si voltò verso di me e scoprì i denti. «Odio questa città», disse. «La odia? E come può? Ha detto che era splendida. La odio! La odio!» «Le cose miglioreranno», dissi. «Possono solo migliorare. Si sbaglia! Le cose non miglioreranno mai!» Mi strinse la mano e fece un breve inchino. «Buonanotte, mio giovane amico», disse. Ricordi quello che le ho detto. Ora la lascio. Vado al bordello. L'inverno seguente, a Natale, mandai a Utz un biglietto di auguri e ricevetti in risposta una cartolina con la lapide di Tycho Brahe, in cui mi esortava a telefonargli la prossima volta che fossi tornato a Praga. Nei mesi che seguirono, mentre il mondo teneva d'occhio le attività del compagno Dubček, io cercavo di immaginarmi la reazione di Utz agli eventi e mi chiedevo se fosse rimasto della sua idea, e cioè che le cose non sarebbero mai e poi mai migliorate. Mentre l'estate passava lentamente, sembrava sempre meno probabile che Brezhnev avrebbe mandato i carri armati, nonostante le voci diffuse dalla stampa sovietica. Ma una sera, mentre entravo in macchina a Parigi, trovai il Boulevard Saint-Germain chiuso al traffico e la polizia che respingeva con gli scudi di plastica un'ondata di dimostranti. L'occupazione della Cecoslovacchia era stata completata in un giorno. Salivo le scale dell'Hotel Louisian con la borsa da viaggio in spalla e mi dicevo mestamente che aveva ragione Utz. A dicembre gli mandai un'altra cartolina di auguri natalizi, ma non ebbi mai risposta. Il dottor Orlik, in compenso, fu un vero tormento. Sempre coi suoi scarabocchi illeggibili, sempre sulla carta da lettere del Museo Nazionale, non fece che importunarmi chiedendomi copie fotostatiche di articoli scientifici. Mi ordinò di rintracciare certe ossa di mammut al Natural History Museum e continuava a pretendere libri, nulla di economico naturalmente, di solito monografie dispendiosamente pubblicate dalle case editrici delle università americane. Una lettera mi informò del suo ultimo progetto, uno studio sulla mosca domestica come era stata raffigurata nelle nature morte olandesi e fiamminghe del 600. La mia funzione in tale impresa era esaminare le riproduzioni dei dipinti di Boskaert, Van Huysum o Van Kessel e controllare se ci fossero mosche o meno. Non gli risposi. Circa 6 anni dopo, verso la fine di marzo del 1974, ricevetti da Orlik un biglietto listato di nero su cui aveva scarabocchiato «Il nostro amatissimo amico Utz è morto». La parola «amatissimo» sembrava un po' forte, considerando che io ero stato in compagnia di Utz per un totale di 9 ore e un quarto, circa 6 anni e mezzo prima. Comunque, ricordandomi quanto i due amici si volessero bene, mandai a Orlik un breve biglietto per ringraziarlo di avermi avvertito e partecipare al suo dolore. Ciò produsse un fiume di richieste ancora più irragionevoli. Volevo spedirgli $1,000 per sostenere le ricerche di un povero studioso? Acconsentivo a sponsorizzare un tour di 6 mesi dei vari enti scientifici occidentali? Potevo spedirgli 40 paia di calze? Gliene spedii 4 e la corrispondenza si esaurì. Verso la fine dell'estate scorsa mi trovai a passare da Praga di ritorno dall'Unione Sovietica. L'atmosfera, soprattutto nelle città più piccole sulle rive del Volga e del Don, mi colpì per la sua eccezionale allegria. Il sistema scolastico sovietico, ne ero convinto, aveva funzionato anche troppo bene, giacché aveva creato su scala colossale una generazione di giovani molto intelligenti, molto colti, più o meno impermeabili al messaggio totalitario. Praga era infinitamente più lugubre e malinconica. C'era abbondanza di merci nei negozi, ma gli acquirenti ciondolavano su e giù per piazza San Venceslao con le facce di un popolo disgustato di sé per il fatto di avere, anche solo temporaneamente, perduto la speranza. Nelle librerie le opere del Prager Deutsche Schriftsteller Franz Kafka erano introvabili. I monumenti che avrebbero potuto costituire il fulcro del sentimento nazionale, la chiesa di Thun o la cattedrale di San Vito, erano chiusi per restauri. Le facciate erano scomparse sotto un'escrescenza di impalcature arrugginite, benché si vedessero ben pochi muratori. Era impossibile andare in automobile da qualsiasi parte senza essere bloccati da un cartello di lavori in corso. L'intera città, labirintica anche ai suoi tempi migliori, era stata trasformata in un dedalo di strade senza uscita. Mi dava l'idea di una città mercantile in lutto, non tanto per la sua scomparsa prosperità, quanto per la perdita della sua posizione europea. Era una città stremata. Ma sono ingiusto. Dappertutto a Praga c'erano i segni di come i cecoslovacchi non si lasciassero annientare. Credo sia stato Utz il primo a convincermi che è sempre la storia la nostra guida per il futuro ed è sempre piena di volubili sorprese. Il futuro in sé per sé è terra morta perché non esiste ancora. Quando uno scrittore cecoslovacco vuole criticare la situazione del suo paese, può sempre usare come metafora la sollevazione ussita del 400. Nel museo di Praga ho trovato questo testo che descriveva la disfatta che i cavalieri tedeschi avevano subito ad opera degli ussiti. A mezzanotte, all'improvviso, si udirono grida di terrore nel cuore stesso del vasto esercito di Edom, il cui campo, lungo 3 miglia, si trovava presso la città di Žatec in Boemia, a 10 miglia di distanza da Cheb. E fuggirono tutti davanti al nemico, scacciati solo dalla voce delle foglie cadenti, senza essere inseguiti da uomo alcuno. Mentre scrivevo queste parole sul mio taccuino, mi sembrava di risentire il bisbiglio nasale di Utz. Ascoltano, ascoltano, ascoltano tutto, ma non sentono niente. Aveva ragione, come al solito. La tirannia allestisce da sé la propria camera riverberante, uno spazio vuoto in cui segnali confusi vagano qua e là a casaccio, dove un mormorio o un accenno qualsiasi creano il panico, così che, alla fine, è probabile che l'apparato della repressione svanisca non a causa di una guerra o di una rivoluzione, ma di un soffio o della voce delle foglie cadenti. Stavo all'hotel Yalta. Tra gli ospiti dell'albergo c'era un cronista francese, sulle tracce di un terrorista peruviano. Molti terroristi vengono a Praga, disse, per farsi la plastica facciale. C'era anche un gruppo di dissident watchers inglesi, un professore di storia moderna e 3 letterate che, invece di andare a osservare gli animali in un parco dell'Africa orientale, erano venuti a spiare quell'altra specie in via di estinzione, l'intellettuale dell'Oriente europeo. La creatura era ancora in libertà? Cosa bisognava darle da mangiare? Avrebbe scritto parole adeguate per sostenere la crociata anticomunista? Bevevano whisky pagando con le carte di credito, mangiavano una quantità di noccioline e speravano palesemente di essere seguiti. Io speravo che, quando avessero realmente incontrato un dissidente, ci avrebbero rimesso le dita. Il giorno seguente controllai l'elenco telefonico di Praga per vedere se ci fosse qualche Utz, ma non trovai nessuno con quel nome. Mi avventurai oltre le mortuarie teste di medusa che sovrastano il portone di via Sirocà 5 e oltre le file di bidoni traboccanti nell'atrio e suonai il campanello dell'appartamento all'ultimo piano. Accanto al pulsante vidi i fori delle viti dove prima c'era la placca di ottone di Utz. Al piano di sotto provai con il campanello del soprano che 20 anni prima era apparso con una vestaglia stampata a peonie. Adesso era una vecchia signora avvizzita con uno scialle nero a frange. Pronunciai il nome Utz e la porta mi fu sbattuta in faccia. Ero appena arrivato al pianerottolo sottostante quando la porta si riaprì e lei mi richiamò con un psss. Si chiamava Ada Krasova. L'appartamento era gremito dei ricordi di una carriera operistica. Era stata Mimì, Manon, Carmen, Aida, Ortrud e Lisa nella Dama di Picche. Una fotografia la mostrava nei panni di un'adorabile Jenufa con una camicia di merletto da contadina. Continuava a toccare i pettini di tartaruga che aveva tra i capelli. In cucina un gatto vomitava. C'erano composizioni di piume di pavone in vasi cinesi. La profusione di raso rosa scolorito mi ricordò la stanza da letto di Utz. Venni rapidamente al sodo. Sapeva per caso che cosa ne fosse stato delle porcellane di Uz? Lei emise un breve trillo operistico. Oh la la! Ed ebbe un fremito. Era ovvio che lo sapeva, ma non me lo avrebbe detto. Mi dette il nome di una conservatrice del Museo Rudolfino. Al museo, un fastoso edificio dei bei tempi andati di Francesco Giuseppe, era stato dato il nome dell'imperatore Rodolfo per commemorare la sua passione per le arti decorative. Sulla facciata c'erano dei bassorilievi che rappresentavano vari mestieri: il taglio delle pietre preziose, la tessitura, la soffiatura del vetro. Una coppia di sfingi annerite faceva la guardia nell'ingresso e tra le crepe dei gradini spuntavano le erbacce. Il museo era chiuso per motivi vari, come lo era nel 1967. Solo una sala al piano terra era aperta per mostre temporanee. L'esposizione in corso era La sedia moderna, con copie eseguite da studenti su modelli di Rietveld e Mondrian e uno spiegamento di sedie di fiberglass impilabili. All'ingresso chiesi di parlare con la conservatrice. Da un punto di vista culturale, Praga è a un tiro di schioppo da Dresda. Sapevo che, se mi atteggiavo a esperto di porcellane di Meissen, mi avrebbero ben presto smascherato. Così inventai una storia verosimile. Ero uno studioso del rococò napoletano e stavo scrivendo un saggio sulle statuette della commedia dell'arte fabbricate a Capodimonte. Una volta avevo visto il delizioso gruppo del signor Uz, i mangiatori di spaghetti. C'era modo di sapere dove fosse? Una sommessa voce di donna all'altro capo del telefono mormorò: «Ora scendo». Dovetti aspettare 10 minuti prima che una dimessa donna di mezza età uscisse dall'ascensore. Aveva un foulard lilla scuro che le fasciava la testa e un porro sul mento. Ritrasse le labbra in un sorriso furtivo. «Sarebbe meglio che andassimo fuori», disse in inglese. Passeggiammo sulle rive della Moldava. Faceva freddo, piovigginava e le nuvole sembravano toccare la guglia della cattedrale di San Vito. Era una delle peggiori estati che si ricordassero. I germani reali davano la caccia alle anatre nelle secche del fiume. Un uomo pescava su un gommone ancorato nel mezzo della corrente con i gabbiani che gli roteavano intorno. «Mi dica», ruppi il silenzio, «perché il vostro museo è sempre chiuso?» «Lei che ne pensa?» si lasciò sfuggire una risatina gutturale. «Per tener fuori il popolo?» Si guardò alle spalle e mi chiese: «Lei ha conosciuto il signor Uz?» «Sì», risposi. «Non bene. Una volta ho passato una serata con lui. Mi ha mostrato la collezione».
«Quando è stato?»
«Nel 1967. «Oh, capisco», scosse la testa con aria desolata. «Prima della nostra tragedia». «Sì», dissi io. «Mi sono sempre chiesto dove fossero andate a finire le porcellane». Lei trasalì. Fece mezzo passo in avanti, un passo intero di lato e poi si appoggiò alla balaustra, palesemente incerta su come formulare la domanda successiva. «Se ho capito bene, lei conosce il mercato delle porcellane di Meissen, in Europa occidentale e anche in America?»
«No», dissi.
«Allora non è un collezionista?»
«No».
«E nemmeno un antiquario?»
«Assolutamente».
«Quindi non è venuto a Praga per comprare dei pezzi?»
«Ma Dio me ne guardi!»
Mi parve che la mia risposta l'avesse delusa. Ebbi la sensazione che stesse per propormi di comprare le porcellane di Uz. Poi trasse un profondo respiro e proseguì. «Può dirmi», mi chiese, «se qualche pezzo della collezione Uz è stato venduto in Occidente?»
«Non credo», risposi. Più o meno un mese prima avevo chiamato il dottor Marius Frankfurter a New York, nel suo stipatissimo appartamento, tutto un cinguettare di uccelli di Meissen. «Mi trovi la collezione Uz», mi aveva detto, «e diventeremo veramente ricchi».
«No», dissi alla conservatrice. «Se mai qualcuno dovesse saperlo, sarebbe il vecchio antiquario amico di Uz, il dottor Frankfurter, e lui mi ha detto che era un vero mistero».
«Ho capito», guardò in basso, verso l'acqua.
«Così lei conosce il dottor Frankfurter? L'ho incontrato».
«Sì», sospirò. «È un mistero anche per noi».
«Ma com'è possibile?» Lei ebbe un fremito e si mise a giocherellare col nodo del foulard.
«Tutti quegli splendidi pezzi
sono perduti. Come dire, svaniti.
Svaniti? Sentii l'aria che mi sibilava tra i denti. Svaniti. Dopo la sua morte o prima?
Non lo sappiamo, rispose lei.
Fino al 1973, l'anno del primo colpo di Utz, i funzionari del museo avevano l'abitudine di fargli visite frequenti per controllare l'integrità della collezione. Sembrava che quelle visite lo divertissero, soprattutto quando l'uno o l'altro dei conservatori portava un pezzo di porcellana di dubbia origine per mettere alla prova la sua perizia. Ma nel luglio di quell'anno, col braccio destro ormai paralizzato, Utz acconsentì a firmare un documento nel quale confermava che, alla sua morte, la collezione sarebbe andata allo Stato. Accettò anche di far venire dalla Svizzera la sua seconda collezione, a condizione che da quel momento lo lasciassero in pace, perché ora le visite lo spossavano terribilmente. Il direttore del museo, una persona molto umana, acconsentì. 267 oggetti di porcellana vennero sdoganati con procedura speciale e recapitati all'appartamento di Utz. Il funerale, come sappiamo, ebbe inizio alle 8 del mattino del 10 marzo 1974, pur con qualche disguido riguardo agli orari. Di conseguenza, il direttore e tre membri del personale non arrivarono in tempo né per la funzione né per la sepoltura e si presentarono alla colazione all'Hotel Bristol con un ritardo di 30 minuti. Due giorni dopo, quando i funzionari si presentarono all'appuntamento in via Sirocà, nessuno rispose al campanello. Esasperati, fecero venire un uomo per scassinare la serratura. Gli scaffali erano vuoti. I mobili erano al loro posto, anche le cianfrusaglie nella camera da letto, ma di porcellane neanche l'ombra. C'erano solo le sagome nella polvere sui ripiani di vetro e le impronte sul tappeto dove prima c'erano gli animali del palazzo giapponese. «E la cameriera?» chiesi. «Saprà di certo qualche cosa lei?» «Sì, ma noi non crediamo alla sua storia».